Buongiorno a tutti Ottoliner e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Samuele Mazzolini con cui parleremo di Ecuador e Messico perché, come saprete, qualche giorno fa la polizia e i soldati dell'Ecuador hanno circondato l'ambasciata messicana e sono quindi entrati a prelevare, ad arrestare l'ex presidente dell'Ecuador che si era lì rifugiato chiedendo asilo politico. Si tratta chiaramente, eccolo Samuele, ciao. Si tratta chiaramente di una gravissima violazione e questa violazione segue tra l'altro anche l'incidente che si era verificato qualche giorno prima in Siria con il bombardamento dell'edificio diplomatico iraniano da parte di Israele. Quindi diciamo che concatenando questi eventi qualcuno ha parlato di caos internazionale, cioè le regole stanno venendo meno perché solitamente le ambasciate e gli uffici diplomatici sono luoghi extra che hanno diritto di extraterritorialità. Comunque oggi ci focalizzeremo su questa questione latinoamericana. Samuele, lascio subito a te la parola per farci un po' il quadro.
Sì, è un quadro davvero preoccupante perché penso che non si fosse mai registrato un accaduto del genere, nel senso che l'inviolabilità delle sedi diplomatiche è un concetto, è diciamo un'entità del diritto internazionale che mai prima era stata messa in discussione. E, pensate per esempio a quando l'Ecuador sotto Rafael Correa diede asilo politico a Julian Assange nel lontano 2013, se non vado errato, il ministro degli esteri in funzione del Regno Unito inizialmente diede a intendere che avrebbero prelevato Julian Assange dalla stessa ambasciata. Levata di scudi generali, ritornò il titolare del ministero degli esteri e certo i britannici poi si negarono a concedere il salvoconduotto per far sì che Julian Assange raggiungesse l'Ecuador e tuttavia insomma non si sognarono mai di entrare nell'ambasciata per prelevarlo in maniera diciamo coatta. E il governo di Dubois invece ha sfidato, ha oltrepassato questa linea rossa. Devo dire che nessuno si poteva attendere che un governo che si è caratterizzato finora per essere un governo tutto sommato centrista e che addirittura in Parlamento, non avendo una maggioranza, veniva volta per volta aiutato, spalleggiato, supportato chiaramente sempre in un, come dire, all'interno di un contesto critico dallo stesso correismo, ricorresse a queste maniere non solo forti, queste maniere che probabilmente rischiano di isolare l'Ecuador nel contesto internazionale. Volevo un po' spiegare anche diciamo l'escalation che ha portato, no, ai fatti,
esatto,
di
Venezuela. Cioè perché ora? Cioè la domanda in realtà poi è perché ora?
Facciamo magari ancora un passo indietro. Chi è Jorge Glass? Cioè quindi chi è la persona che la polizia ecuadoriana è andata a prelevare dall'ambasciata messicana a Quito? Jorge Glass è stato vicepresidente nell'ultimo mandato di Rafael Correa, era un po' il suo uomo più fidato, ed è stato anche il primo vicepresidente di Lenín Moreno, che è stato il successore poi di Rafael Correa. Forse ricorderete, Lenín Moreno era stato designato come delfino di Rafael Correa per poi, diciamo, fare la banderuola, fare un'inversione a 180 gradi, tradire completamente Correa, il progetto politico del correismo, e lanciare un processo di loafer nei confronti dei volti più noti del correismo, tra cui appunto anche Jorge Glass, che chiaramente occupò la vicepresidenza solo per alcuni mesi, venne fatto decadere e da quel momento iniziarono le sue peripezie giudiziarie. Ora, qua vanno dette due cose a mio avviso. La prima è che probabilmente Jorge Glass, io ho lavorato all'interno dell'amministrazione di Correa, quindi avevo contezza, sebbene non abbia nessuna prova, era forse la persona meno trasparente di quell'amministrazione ed era sicuramente quello più accomodante nei confronti di alcuni interessi imprenditoriali dei grandi gruppi. Detto ciò, i processi che sono stati organizzati contro di lui e scontro, di ripeto, un sacco di altre personalità, volti importanti, no, del correismo, sono chiaramente motivati politicamente, nel senso che giuristi di fama internazionale hanno potuto analizzare la vacuità proprio di questi processi sotto il profilo giuridico. Jorge Glas era stato già condannato in due occasioni, aveva due condanne, una a 8 anni e una a 6 anni, entrambe per corruzione. Aveva già scontato in carcere, a differenza di altre figure del correismo, non era riuscito ad andarsene dal paese prima di essere portato appunto in carcere, aveva fatto 5 anni di carcere ed era riuscito a chiedere una... che viene chiamata una prelibertà, no? Una sorta di commutazione della pena che però prevedeva la sua scarcerazione. Mentre veniva valutata questa possibilità, lui ha potuto godere di misure cautelari. Queste misure cautelari erano state ordinate da un giudice che poi si è visto implicato in un mega processo chiamato processo Metastasi, che ha visto coinvolti di dozzine e dozzine di personalità dell'apparato giudiziario e politico ecuadoriano, e che avevano collusioni fortissime con il narcotraffico, come sappiamo in questo periodo è dominante, ha messo fuori fuoco, a ferro e fuoco il paese. Quindi in qualche modo questa sentenza che gli garantiva, no, queste misure cautelari che gli avevano permesso di uscire, erano state messe in discussione dal fatto che questo giudice poi era stato coinvolto in questo caso. Nel momento in cui Glass si rende conto che per lui, che questa libertà per lui rischia di essere provvisoria, nel frattempo poi si apre un nuovo fronte giudiziario, nel senso che viene anche indagato per il processo di ricostruzione a seguito del terremoto nella provincia di Manabí del 2016, vado a memoria, e nel momento in cui ci sono, diciamo, questi elementi che rimettono, diciamo, in discussione la sua libertà, lui a dicembre dell'anno scorso si rifugia nell'ambasciata messicana, che già era stata in precedenza, diciamo, rifugio per alcune alte figure del correismo, tra cui Gabriela Rivadeneira, che era stata anche presidente del Parlamento ecuadoriano per conto appunto del
correismo. Una domanda flash, però. Ti faccio una domanda flash su questo. Ma si rifugia verso l'ambasciata messicana per questioni politiche, perché adesso in Messico c'è un governo di sinistra e quindi era una questione di simpatie politiche?
Sicuramente nel governo di Andrés Manuel López Obrador il correísmo ha trovato una sponda, c'è una simpatia politica piuttosto esplicita tra Correa e l'amministrazione messicana. Per esempio Gabriela Rivadeneira, di cui parlavo poco fa, dopo essere uscita dall'ambasciata, lei si è riuscita a raggiungere finalmente il Messico, ha fondato una fondazione, un think tank, si chiama Ideal, Istituto Ideal, che appunto insomma, è molto vicino al governo di Andrés Manuel López Obrador. E nulla, succede che poi appunto vi è l'escalation degli ultimi giorni. Andrés Manuel López Obrador in una conferenza stampa fa dei commenti riferendosi agli ultimi comizi presidenziali ecuadoriani, dicendo che l'omicidio di uno dei candidati presidenziali, vi ricorderete Fernando Villavicencio, viene ucciso in piena campagna elettorale a Quito a margine di un meeting, di un incontro, e che questo omicidio poi viene strumentalizzato dai media che fanno perdere la candidata correista che arriva prima con, se non ricordo male, il 33% dei voti al primo turno, ma che poi, diciamo, si vede sconfitta invece al ballottaggio. Quindi lui insinua che questo omicidio viene poi utilizzato, manipolato per favorire l'avversario di Luis González. Cosa succede? Succede che immediatamente dopo il presidente Noboa dichiara in tutta risposta persona non grata l'ambasciatrice messicana a Quito, la quale si vede appunto comminato l'ordine di sloggiare il paese in 72 ore. A questo punto anche Andrés Manuel Obrador si arrabbia, dichiara questa misura, questa manovra una mossa da fascisti, e poco dopo finalmente decide di concedere questo asilo politico che era stato già sollecitato da Jorge Glass da qualche mese, no? Loro erano in un processo di considerazione di questa richiesta. E il resto è cronaca di venerdì sera, quando appunto la polizia con i suoi corpi d'élite fa irruzione nell'ambasciata, prima diciamo circonda l'ambasciata, poi fa irruzione e trascina a forza Jorge Glass, lo porta prima in una carcere di Quito, poi il giorno dopo lo trasferisce in un carcere di Guayaquil. Ripeto, questa violazione è una violazione, cioè è un vero, quasi un vero e proprio casus belli, nel senso che le ambasciate sono considerate territorio straniero, cioè tu entrando dentro...
Come potrebbe evolvere adesso la situazione, secondo te? Cioè, perché io ho provato a leggere le notizie anche in spagnolo, non sembra che la situazione in realtà stia rientrando. Però poi al contempo mi sembra improbabile un conflitto armato tra i due paesi, insomma.
No, questo naturalmente questo è fuori discussione. Sicuramente l'Ecuador subirà un isolamento internazionale importante, perché credo che ci sia consapevolezza anche all'interno delle diplomazie e delle comunità, diciamo, dei giuristi, di paesi che non hanno magari troppa simpatia per Andrés Manuel López Obrador, o che magari ideologicamente si sentono più vicini a un centrista come Noboa, c'è assoluta consapevolezza che qui, se non si dà una risposta ferma in sede di organizzazioni internazionali, si sta creando un precedente gravissimo. Cioè la violabilità,
certo, sarebbe il panico, no? Sarebbe il panico, insomma, no? Cioè, tutte le ambasciate sarebbero saltate.
Gli stessi britannici, appunto, ritornando all'episodio di ormai oltre 10 anni fa, gli stessi britannici si resero conto che se avessero violato, no, l'ambasciata ecuadoriana di Londra, avrebbero messo a repentaglio i loro stessi diplomatici, le stesse sedi diplomatiche consolari del Regno Unito all'estero. Ora, d'accordo, non credo che l'Ecuador abbia di questi rischi, nel senso che non è come la Gran Bretagna così inviso per ragioni storiche, politiche, di imperialismo. E tuttavia credo che appunto d'altronde la reazione, insomma, di tutti i paesi limitrofi, di tutti i paesi latinoamericani è stata univoca. Alcuni hanno già, per esempio, addirittura rotto le oltre al Messico, naturalmente, che è stato il primo passo.
Leggevo, no? Anche l'Argentina, Colombia, quindi insomma indifferentemente destra e sinistra.
Gli altri paesi hanno condannato, alcuni, come dicevo, oltre al Messico, naturalmente, che è il paese coinvolto, hanno rotto relazioni diplomatiche. È il caso, se non sbaglio, del Nicaragua e del Venezuela, prevedibile, essendo diciamo dei governi molto a sinistra e molto vicini anche magari all'amministrazione messicana. E anche l'Unione Europea sarebbe la sua condanna, così anche come l'organizzazione
Per intenderci, perché dalla ricostruzione che fai la presenti molto come una dinamica interna all'Ecuador, che poi ha coinvolto, per questioni di vicinanza tra correismo e Messico, anche il Messico. Cioè, per intenderci, tu questa cosa quindi non la vedi legata però a delle dinamiche più grandi a livello globale, al massimo a dinamiche regionali, appunto, cioè vicinanza tra governi, personalità, gruppi di interesse. Cioè, non mi sembra che tu vedi però attori esterni.
No, per il momento non ci sono elementi per crederlo, non ci sono elementi per dirlo. Come c'è la stessa Unione Europea, che come sappiamo, insomma, nel campo internazionale non brilla per progressismo o per posizioni, diciamo, di emancipazione, si è sentita costretta a esternare la propria, diciamo, contrarietà a questo gesto. E, sì, quello che c'è da dire è che sicuramente adesso le relazioni tra Messico ed Ecuador, insomma, sarà molto difficile ricomporle, così come sarà molto difficile anche per l'Ecuador ricrearsi una credibilità sul campo internazionale. Si tratta di un governo che appunto ha rotto l'ordine giuridico internazionale, cioè la Convenzione di Vienna sulle sedi diplomatiche è stata resa carta straccia. L'Ecuador di contro ha risposto che la Convenzione di Caracas sull'asilo politico sia stata violata dal Messico, perché dice nell'articolo 3 di quella di quella carta recita che è illecito per altri paesi latinoamericani concedere asilo politico a persone che siano state già sentenziate, già condannate per delitti, per crimini, per reati comuni. Detto ciò, però, diciamo, le autorità ecuadoriane, quando leggono questi comunicati, dimenticano, omettono un altro articolo della stessa carta, dove diciamo, è demandato al paese che è intenzionato a concedere l'asilo la valutazione, no, circa la presenza o meno di elementi persecutori nell'ambito politico nei confronti della persona a cui si vuole dare asilo. Quindi evidentemente il Messico ha fatto delle valutazioni piuttosto chiare in questo senso, cioè ha concluso attraverso un esame della situazione che i processi organizzati contro Jorge Glass fossero politicamente motivati. Ripeto, mi collego a quello che avevo detto prima, sono processi che effettivamente sono caduti sotto il mirino di moltissimi giuristi internazionali. Non è un caso che il Belgio, dove è rifugiato ormai da parecchi anni Rafael Correa, abbia sistematicamente negato la richiesta di estradizione che l'Ecuador gli ha rivolto per Rafael Correa, e questo in 3 o 4 occasioni addirittura. Il Belgio, no? Dove insomma credo che l'osservanza dello Stato di diritto sia una cosa piuttosto seria. Quindi, e tra l'altro uno di questi processi vede coimputati, no, sia Jorge Glass, anzi già condannati, sia Jorge Glass che lo stesso Correa. Quindi ecco, ci rendiamo conto di quanto di che tipo di dinamica abbia avuto l'offer in America Latina. Non è un caso, diciamo, confinato solamente all'Ecuador, no? Di l'offer si è sentito parlare in Brasile, abbiamo visto il caso di Lula, che ha fatto carcere, è stato in galera per diversi anni per poi essere finalmente scarcerato, assolto. È il caso dei processi che sono stati organizzati, orchestrati verso Cristina Fernandez de Kirchner e altre figure del kirchnerismo. Insomma, è diventato uno strumento, questo sì, delle destre latinoamericane per colpire, diciamo, le figure principali dei processi politici di emancipazione nei diversi paesi e per escludere un loro eventuale ritorno nella guerra politica.
Ma gli Stati Uniti su questo caso specifico hanno condannato anche loro, cioè si sono già esposti?
Su questo caso specifico non ho visto note di condanna, però potrei ben essermele perse, quindi non...
No, te lo dicevo perché anche io non ho visto niente, ho cercato, insomma, prima di parlare con te, effettivamente notavo che non si erano sbilanciati, magari sarà stato qualcosa di piccolo per cui non viene riportato. Senti, ti faccio un'ultima domanda, insomma, un po' per chiudere l'argomento, e quindi chiarito il fatto che appunto stiamo parlando di dinamiche locali, secondo te potrebbe essere legato anche alla situazione che abbiamo visto, diciamo, l'hai anche citata in parte, legata al narcotraffico, cioè la situazione narcotraffico che nell'ultimo periodo in Ecuador è diventata abbastanza importante, cioè la presenza del crimine organizzato, di traffici internazionali, può aver svolto un peso nell'alzare l'asticella di questa tensione interne?
Beh, probabilmente Daniel Noboa, che sicuramente è un politico molto astuto, è figlio di un imprenditore bananero, come si dice in spagnolo, cioè il più grande imprenditore, diciamo, è lo zar delle banane dell'Ecuador, è suo figlio. Il padre cercò di arrivare alla presidenza più volte senza peraltro mai riuscirci, dimostrando anche, diciamo, una certa... Insomma, il padre, lo possiamo dire, era un po' un imbecille, no? E perse un po' anche per quello. Il figlio, al contrario, invece è una persona estremamente abile, arriva al potere contro ogni previsione, nel senso che arriva alla presidenza nonostante i sondaggi non lo dessero per favorito, e in questi primi mesi ha dimostrato di essere estremamente abile, diciamo, nel mantenimento del consenso. Quindi, diciamo, le misure forti che ha adottato alcune, creando e destando anche una serie di preoccupazioni per la questione dei diritti umani, per lottare contro il narcotraffico, tra cui il coprifuoco, il dispiegamento dell'esercito in tutto il paese, la dichiarazione di un conflitto bellico interno al paese, eccetera, eccetera, hanno sicuramente creato un clima di entusiasmo, di popolarità. Probabilmente se si votasse domani, non ho sondaggi recentissimi alla mano, però ho ragione di credere che potrebbe vincere. Quello che desta estremo scalpore è come, questo naturalmente attraverso una presa di visione empirica, no, delle reazioni sui social, molte persone stanno commentando favorevolmente questo suo gesto di essere, cioè non c'è contezza della gravità. Ecco, lui probabilmente ha fatto dei calcoli puramente interni. Lui sa che all'interno del paese il correismo, diciamo, è ormai una minoranza intensa, nel senso che sono molto, quelli che sono correisti sono intensamente correisti, sono molto a favore di Correa e non baratterebbero mai il loro voto, ma al contempo è anche vero che ormai non riescono più a raggiungere l'asticella del 40% che sarebbe, diciamo, sufficiente per vincere al primo turno, con un divario del 10 sul secondo, o non si dica del 50 addirittura, e quindi si rende conto che aizzando, diciamo, gli anticorreisti riesce a riscuotere ancora maggior successo e a rafforzare la propria popolarità. Io credo che questo faccia un po' pandan con le misure anti-narcotraffico che ha preso, e quindi è una ricerca spasmodica del consenso interno. Che lui sta... D'altronde la sua presidenza è una presidenza corta, perché lui è stato eletto grazie a un meccanismo che ha interrotto la legislatura in corso, ma che non attraverso appunto questa trovata costituzionale particolarissima, per cui il presidente può diciamo ammazzare il Parlamento, si chiama morte incrociata, può ammazzare il Parlamento ma al contempo ammazza anche se stesso, no? Che è quello che ha fatto il presidente Guillermo Lasso, il predecessore, e quindi si sono organizzate nuove elezioni, però queste elezioni portano, diciamo, a compimento la legislatura in corso, cioè nel senso si rinnova il Presidente, si rinnova il Parlamento, ma non dura nuovi 4 anni, si completa, diciamo, okay, i 4 anni precedenti. Quindi lui sarà,
è come se noi andassimo a votare ora, come se il governo ora facesse una cosa simile, andremmo a votare ora, ma si rivoterebbe comunque alla fine di questo mandato, non ci sarebbe l'inizio di una nuova legislatura.
Esatto. Quindi lui ha un anno e mezzo per giocarsi tutte le sue cartucce e essere poi rieletto per un mandato pieno al prossimo giro di giostra. Quindi io la vedo all'interno di una ricerca quasi un po' bucaniera, piratesca, di un consenso a tutti i costi.
Certo. Va bene, Samuele, io ti ringrazio, sei stato, insomma, ci hai fatto un quadro anche molto dettagliato della politica interna, e questo ci ha aiutato sicuramente, insomma, a capire anche le dinamiche, perché poi escono le notizie continuamente, ma è anche difficile poi contestualizzarle. Invece questa ricostruzione sicuramente, insomma, ci ha aiutato a mettere qualche punto. Ti ringrazio, rimaniamo in contatto, perché sicuramente ci interesserà anche poi approfondire gli sviluppi futuri. Io ringrazio anche tutti quanti gli ottoliner che ci hanno seguito. Ricordo a tutti quanti di iscriversi al nostro canale, di iscriversi anche a quello in lingua inglese, di andarci a cercare e seguirci anche su tutti gli altri social, perché Ottolina TV è la non TV del 99% e sopravvive anche grazie al vostro aiuto. Ciao e alla prossima!